La baronessa di Carini di Luigi Natoli. Adattamento e lettura ad alta voce di Michele Neri. Secondo episodio. Più volte frate Arcangelo era si mosso per palesare al padre guardiano, alla signora donna Laura, a qualcuno, insomma, la sua scoperta. Sentiva un desiderio acre di far male, conturbato dal fantasma della felicità degli innamorati, a lui, vecchio frate, reietto negata per sempre. E covava nell'animo suo un odio sordo non tanto contro Vincenzo quanto contro donna Caterina. Provava una grande soddisfazione pensando che quella creatura gentile, con quella grazia pudica nello sguardo e nel portamento, era una peccatrice della peggiore specie. Un ipocrita che ingannava i suoi parenti, ingannava il suo confessore, ingannava Domine Dio. Ma quello che è più grave è che ingannava il suo confessore. Quale sacrilegio, quale profanazione! Allora pareva al frate che, tenendo ancora celato il segreto, egli compartecipasse nel peccato. Questa ragione con la quale mascherava il suo odio, la sua invidia, lo pungeva a denunziare i colpevoli. Così passava il tempo. Egli vedeva quasi ogni giorno donna Caterina e vedeva don Vincenzo, sui volti dei quali, leggermente pallidi, splendeva la felicità delle notti d'amore. «Non hanno dunque rimorso di quello che fanno codesti sciagurati?» si chiedeva frate Arcangelo. «No, non avevano rimorsi. Assai grande era la felicità nella quale essi immergevano. Vivevano di notte come i rosignoli. La luna circondava di luce misteriosa i loro amori. La notte custodiva il loro segreto. Talvolta la prima luce dell'alba li sorprendeva quasi addormentati in questo sogno. Allora si levavano, si dicevano addio 20 volte prima di separarsi. Si ripetevano teneramente addio, addio. Egli si perdeva nell'oscurità folta degli alberi. Ella saliva, attraversava le stanze, lieve e fuggevole come un fantasma, e si chiudeva nella sua cameretta e cercava, nel sonno, di prolungare le sue ebbrezze. Col mattino essi diventavano prudenti, ma non già che la ragione li amareggiasse con rimproveri e con rimpianti dolorosi. Erano persuasi che quello che facevano non aveva nulla di male. Perché si amavano. Amore. Frate Arcangelo pensava: «Ah, quei due esseri felici che dimenticavano ogni cosa fra un bacio e l'altro!» Una gelosia sorda e invidiosa, una sete di far male gli suggeriva 1000 espedienti, 1000 modi di distruggere quella felicità. Tornò al convento mulinando disegni, turbato ancora dalle visioni di voluttà a lui negate. La mattina rivide donna Caterina. Era bianca e tenera come un mughetto. Ogni notte d'amore lasciava un raggio di gioia nel suo volto. Diventava più bella, di una bellezza dolce e malinconica, simile a un sogno di amore lungamente sognato. Frate Arcangelo concepiva speranze folli e superbe innanzi a lei. Non ne aveva il diritto? Questa idea si fissava ostinata nella sua mente, mostrandogli la via facile e il trionfo sicuro, e tanto la invase che un giorno, verso sera, si presentò al castello e richiese la signora donna Caterina. Quando ella apparve nella grande sala del castello, chiuso il fiorente corpo nel pesante abito di panno, frate Arcangelo sentì annebbiarsi gli occhi, ma si fece forza e, guardandola con occhio acceso, le disse: «Non è solo per chiedere la carità a vostra signoria che sono venuto. La carità me la fanno i vostri servi. Ho però qualche cosa da dirvi».
«A me?»
«A voi!
Dite, e vi ascolto».
«Quanto tempo è che non vi confessate?»
Donna Caterina impallidì.
Le parve di leggere in quella fredda domanda la rivelazione del suo segreto. Guardò smarrita il volto del frate, sul quale errava un lampo di ironia maligna. Non rispose. Abbassò il capo, ripetendosi mentalmente la stessa domanda: «Quanto tempo è che non mi confesso?» E l'idea del peccato le apparve orribile e spaventevole. Frate Arcangelo se ne accorse e con voce cupa continuò: «Voi seminate lo scandalo fra i vostri vassalli e stancate la pazienza di Dio. Credete forse che i segreti rimangano tali e che la terra stessa non riveli i peccatori?»
Ella giunse le mani.
«La notte gli occhi umani sono chiusi dal sonno, ma l'occhio di Dio veglia e vede tutto».
Donna Caterina cadde in ginocchio.
«Per carità, tacete! Che cosa volete che io faccia? Dite! Chiedete! Io vi darò tutto quello che volete, per la Chiesa, per voi, per la vostra famiglia, ma ve ne scongiuro, ve ne supplico! Tacete!»
Ella diceva tutto con una fretta febbrile, nervosa, spaventata. Altri dunque conoscevano il suo segreto?
Era perduta.
E perduto l'amor suo? Si strappò i monili, aprì gli armadi, avrebbe arricchito il frate pur di comprarne il silenzio. Frate Arcangelo la guardava cupido, bramoso.
«Credete voi che io voglia vendervi il silenzio?»
lo disse sdegnoso.
Ella lo guardò come interrogandolo. Che cosa dunque voleva?
Ma frate Arcangelo non disse più nulla. Sul punto di approfittare, l'audacia gli venne meno. Guardò le mani bianche e fresche della fanciulla e le sue, aggrinzite e gialle, gli fecero un ribrezzo. Ebbe orrore della sua vecchiezza lurida sotto il pesante e rozzo saio di Francescano. Una vampa di vergogna gli arse il volto. Balbettò alcune parole sconnesse e se ne andò, lasciando donna Caterina muta, atterrita, tremante, in mezzo alla sala. Frate Arcangelo aveva preso la sua terribile decisione. Si incamminava verso Palermo, verso la dimora del barone La Grua. Arrivato, si fece annunciare.
«Illustrissimo, mi ha detto che viene da Carini».
«Da Carini?»
«Illustrissimo, sì, è il frate».
«Da Carini?»
Che cosa poteva essere accaduto perché quel frate a quell'ora e con quella insistenza chiedesse di parlare con lui? Era morta donna Ilaria? Era caduta qualche disgrazia a donna Caterina?
Si era bruciato il castello? No, sarebbe venuto allora qualcheduno dei servi.
Cosa dunque era accaduto? Si martoriava il cervello, immaginando un cumulo di sventure e respingendole energicamente.
«Fallo venire subito!» ordinò.
Sedette accanto al tavolo, su cui l'elsa della spada luccicava sinistramente, e continuò a domandarsi, cercando nel passato, nelle ultime notizie ricevute dal castello, nei suoi ricordi, qualche cosa che lo mettesse sulle tracce per spiegarsi l'insolita e improvvisa visita del frate. Frate Arcangelo entrò con le mani sul petto, la testa bassa, gittando furtivamente uno sguardo intorno.
«Domando umilmente perdono a vostra grazia», disse inchinandosi.
«Che cosa desiderate?» gli domandò il barone. «Che cosa è accaduto a Carini?»
«Prima di tutto, siamo soli? Quello che debbo confidare a vostra grandezza è tal cosa che noi due siamo anche troppi!»
Il barone guardò con stupore e sospetto il fraticello, si alzò, chiuse le porte, abbassò le pesanti tende, avvicinò una sedia alla tavola e, fatto un gesto al frate,
«Sedete!»
gli disse.
«E parlate, nessuno potrà udirci!»
Frate Arcangelo era pallido. Una goccia di sudore gli brillava sulla fronte. Stette un minuto in silenzio come per ordinare le sue idee, poi a voce bassa ma ferma cominciò.
«Vostra signoria illustrissima crede che il suo castello sia ben custodito?»
Il barone lo guardò sdegnoso e incollerito. Era per fargli qualche domanda sciocca che il frate era venuto a quell'ora? Si trattava forse di una picca con qualcuno dei servi? Ma che importava a lui se il castello era o no ben custodito? Che significa questa domanda?
«Chiedo scusa a vostra grandezza, ma la mia domanda, che potrà sembrarvi frivola o inopportuna, è invece seria, molto più seria che non si creda».
«Spiegatevi meglio, io non vi comprendo».
«Non ha vostra signoria illustrissima nel castello qualche prezioso tesoro che crede ben custodito?»
«Un tesoro?»
«Ci sono delle cose, illustrissimo, che non si valutano con denaro. Sono gioielli preziosi, più preziosi assai dei diamanti, dei rubini e degli smeraldi che adornano la corona del più ricco dei re. Perché tutti i tesori della terra non varrebbero a compensarli?»
Il barone interruppe con accento di collera.
«Voi stancate la mia pazienza!»
«Io?»
esclamò frate Arcangelo.
«Non sono io che la stanco, la vostra pazienza, ma coloro che vi tradiscono vilmente!»
«Ma chi? Chi mi tradisce?»
gridò il barone.
«Cercate!»
rispose freddamente il frate.
«Cercate! Io sono venuto per aprirvi gli occhi, perché le iniquità traboccano, perché non è più tempo che voi dormiate tranquillo!»
Il barone si levò in piedi, guardò con occhi torvi il frate e biecamente gli disse:
«Voi non sarete certamente venuto da Carini a quest'ora per darmi semplicemente un avviso che potevate darmi domani. Voi mi nascondete un segreto ed io ho il diritto di sapere tutto!»
«Per le sante stimmate del Serafico, signor barone, io non vi nascondo nulla. Vi ho detto quello che dovevo. Non mi costringete a dire di più. Troppo io ho sofferto per me e per voi. E mi pareva indegno tacere più a lungo.»
«E dunque, da molto tempo che mi si tradisce?»
«Sono molti mesi.»
«E chi è che mi tradisce?»
Il frate non rispose, chinò gli occhi a terra come punto da un dolore grandissimo.
«Chi?»
urlò il barone afferrandolo fortemente con il braccio e scuotendo.
«Voi mi spezzate le ossa!»
gemé frate Arcangelo. Il barone lo lasciò. Egli sospettava quello che il frate gli taceva, rabbrividiva, scacciando dalla mente gli orribili pensieri che vi si affollavano turbinando.
«Parlate dunque, narratemi tutto!»
«Non l'ho forse detto a vostra signoria? La derubano. C'è uno scellerato che ogni notte entra nel vostro castello.»
«E poi?»
«E poi, per entrare, bisogna che qualcheduno gli apra.»
«Chi?»
Frate Arcangelo tacque di nuovo. Il barone sentiva ardersi il cuore, gli tremavano le vene e i polsi e sulla fronte bagnata di sudore salivano vampe di collo.
«Parla!» ripeté serrando i pugni.
«L'ho veduto!»
Il barone passò una mano sulla fronte, stette un po' in silenzio guardando il frate sul cui volto giallo la tristezza spandeva una luce bieca e maligna.
«Hai veduto?» gli domandò poi. «Codesto scellerato che si introduce nel mio castello? L'hai veduto? Tu lo conosci? Chi è? Oh, per la croce di Dio!»
Così dicendo, stese la mano sulla spada. Frate Arcangelo non si mosse e con voce cupa rispose.
«Non conoscete,
vostra signoria, nessuno che abiti nei dintorni del suo feudo?»
«Frate!»
gridò con voce potente e terribile il barone di Carino.
«Tu menti!»
«Per questo abito, illustrissimo, io ve lo giuro, io ho veduto il cavaliere Vern!»
«Tu menti!»
ruggì il barone, abbrancando per la gola il frate e buttandolo sotto i piedi.
«Tu menti! Tu menti!»
«No, no, non mento!»
Il barone sguainò la spada. Frate Arcangelo, sollevandosi sopra un gomito, col volto sfavillante di collera, d'odio, di desiderio, acre di vendetta, disse...
«Uccidetemi pure, ma in questo momento vostra figlia...»
«Taci, furfante!»
gridò il barone alzando la spada sul frate. Questi non fece atto di schermirsi, non chiese mercé, attese il colpo. Ma il barone gittò la spada sul tavolo e coprendosi gli occhi con le mani scoppiò in singhiozzi. Poi... si chinò sul frate, gli ficcò gli occhi negli occhi e quasi supplicandolo:
«Dimmi che non è vero!»
Volesse Dio che lo potessi, nobile e sventurato signore!»
«Non bramo i tuoi compiatimenti! Alzati, accostati a me, siediti! Narrami ogni cosa!»
Seduti l'uno accanto all'altro, il frate cominciò a raccontare la storia degli amori di donna Caterina e del cavaliere Vernagallo. Man mano che egli narrava, il volto del barone diventava più scuro, più torvo. Allo scoppio del dolore e della rabbia era succeduta una collera sorda e profonda, ma si rivelava soltanto alle strette nervose dei pugni, al digrignare dei denti, al tremitio convulso delle labbra. Quando frate Arcangelo terminò il racconto, il barone, senza parlare, lo prese per un braccio, lo trascinò fino alla porta e lo spinse fuori.
«Voi siete un miserabile spione!» gli disse. «Ma io vi ringrazio! Andatevene e non vi mostrate più dinanzi a me!»
Nel frattempo, nel castello di Carini, i due giovani si salutavano dopo che Caterina aveva fatto partecipe il suo amato del ricatto che incombeva su di loro.
«Addio! Addio!»
si baciarono. Ella si sentiva un nodo di pianto nella gola. Aspettò che egli montasse a cavallo, poi chiuse la porta. Salì rapidamente le scale, ma invece di entrare nella sua camera... andò ad affacciarsi al balcone della torre dal quale si dominava la pianura. Si vedevano tutte le vie, tutti i sentieri che si intersecavano nel verde della campagna tra i boschi d'ulivi e di carrubi, fra i solchi recenti dentro i quali germinava il frumento. Laggiù, sull'orizzonte, il cielo si colorava, su tutte le cose si stendeva una leggera indoratura. Le nuvolette, come ampli petali di rosa, vagavano nell'azzurro. Ella teneva gli occhi al cielo e la mente all'amore, termine estremo di ogni suo pensiero. Vincenzo aveva fatto la sua proposta: fuggire e andare a Roma, buttarsi ai piedi del Santo Padre per ottenere la dispensa della parentela, sollecitare il perdono del barone La Grua, sposarsi e vivere felici in quel castello dove il loro amore era nato. Ella correva dietro il suo sogno, cercando tra le nuvole dorate che erravano nel cielo, quando un frequente scalpitare di cavalli distolse gli occhi suoi. guardò giù nel piano. Un gruppo di cavalieri, che ella non distingueva ancora bene, saliva giù la collina. Uno di essi andava innanzi, incitava il cavallo come per infondergli lena. Il cavallo incurvava la nobile testa sul petto fumante e allungava il passo sullo scosceso sentiero che serpeggiava fra le rupi. Donna Caterina guardava con sospettosa curiosità. Chi potevano essere quei cavalieri? E quale urgenza li pungeva? E che venivano a cercare nel castello? Quando furono più vicini, il cavaliere che andava innanzi levò la testa in su. Donna Caterina trasalì. Un fremito ghiacciato le serpeggiò per le vene. Le gambe le tremarono, stette come inchiodata dal terrore nel balcone. Aveva riconosciuto suo padre. Perché la tremava? Non lo sapeva. Al di sopra della cavalcatura le era sembrato di veder sogghignare il volto di frate Arcangelo. Era forse la punizione che giungeva? I cavalli erano arrivati sulla spianata. Il signor barone, veduta la figliola, aveva cacciato gli sproni nei fianchi del cavallo, levando la spada verso di lei. Ella vide i cinque cavalieri svoltare l'angolo e poco dopo sentì risuonare i ferri sul selciato della corte. Allora fece uno sforzo, entrò nella sala e si appoggiò alla spalliera di una seggiola. In quel mentre la porta si aprì con fracasso. Il barone, seguito da un bravaccio, balzò nella sala come l'avvoltoio sulla colomba. Si fermò dinanzi alla figliuola, incrociando fieramente le braccia sul petto e guardandola quasi per scoprire nel suo volto le tracce degli ultimi baci peccaminosi. Ella tremava, pallida, atterrita, non osando levare gli occhi su quelli del padre, sul cui aspetto aveva letto chiaramente la sua condanna. Stettero un minuto così, in silenzio, l'uno in faccia all'altro. Il bravo, bieco e triste, se ne stava aspettando sulla soglia dell'uscio. Donna Caterina si sentiva venir meno.
Signor padre, disse con un filo di voce tremante, signor padre, perché siete venuto?
Ah! Ella lo sapeva bene, lo sentiva dentro di sé perché era venuto il padre, ma furono quelle parole che le vennero sulle labbra ed ella le disse forse per nascondersi la spaventevole risposta che le agghiacciava l'anima. E ripeté senza sapere quello che dicesse fuori di sé.
«Perché siete venuto, signor padre?»
«Sono venuto per ammazzarvi!» rispose il barone cupamente e sguainò la spada.
Ella sentì lo stridore della lama uscente dalla guaina e un brivido gelido le corse per le vene. Si buttò in ginocchio, giungendo le mani con un'espressione disperata di preghiera e di dolore.
«Signor padre!»
«Dillo, quanti mesi sono che trascini il mio nome nel fango, che ti abbandoni negli abbracci impuri di un mio nemico, che insozzi la casa mia, che non conosce infamia!»
Ella si coperse il volto fra le mani.
«Oh, abbiate pietà di me! Abbiate pietà!»
«No!»
«Sono giovane!»
«Che importa?»
«Entrerò in convento e spierò il mio fallo!»
«No!»
«Sono vostra figlia!»
«Non lo sei più!»
«Oddio, morire! Morire a 18 anni è terribile!»
«Che vale?»
«Ma è dunque vero che volete uccidermi?»
«Sì, sì, sì!» urlò il barone.
«Volete macchiarvi del mio sangue?»
«Sì, sì!»
Allora ella tentò di abbracciargli le ginocchia, ma egli si trasse indietro per misurare il colpo. Esterrefatta, disperata, non sapendo a qual partito appigliarsi, donna Caterina balzò in piedi fuggendo verso le stanze. Il barone le si slanciò dietro, bestemmiando. Ella fuggiva verso la sua cameretta, cercando di chiudersi dentro, ed urlava
«Aiuto, gente, aiuto, mi ammazzano!»
Cadde supina. Il barone l'aveva raggiunta nel corridoio e le aveva cacciato la spada nelle reni. Cadde urlando
«Assassini! Nessuno mi aiuta!»
Accecato dal sangue, egli volle trarre la spada per finirla, ma non poteva. Allora cominciò a gridare al bravo che l'aveva seguito: «Scannala, traditore, scannala!» Il bravo si piegò su donna Caterina, che tentava di sollevarsi. Le cercò il petto e vibrò un colpo di pugnale. Ella si rizzò sui ginocchi con un rantolo, portò le mani al petto e cadde. Ringuainarono le armi fumanti di sangue. Il barone, torvo e feroce, guardò la figliuola, poi ordinò al bravo: «Va a prendere il mio mantello!» E mentre il servo eseguiva l'ordine, egli teneva ancora gli occhi sulla figlia. Ella giaceva quasi sul fianco, con una mano sul petto, l'altra alta, appoggiata sulla parete. Sul bel volto, pallido come la cera, l'angoscia disperata di quel supremo momento si dileguava. Si diffondeva, invece, la calma dolorosa della morte.